Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Barbara Valmorin legge I ragazzi della Via Pal, di Ferenc Molnar, traduzione di Ignazio Balla e Alfredo Ieri.
Quando Nemecek passò davanti a una certa catasta di legname, vide i componenti della società dello stucco riuniti per la loro assemblea. Weiss era ancora lì a presiedere con molta gravità. Vedendo passare di corsa il biondino, gli gridò:
«Oh, signor segretario!»
Nemecek, sempre correndo, fece cenno che non poteva fermarsi.
«Signor segretario!»
urlò stavolta Weiss, scotendo violentemente il campanello presidenziale per darsi maggiore autorità.
«Non ho tempo!»
gli gridò Nemecek, che galoppava per raggiungere Bocca a casa sua. Weiss si attaccò allora all'estrema risorsa e con voce acuta e tono di comando ingiunse:
«Soldato Nemecek, halt!»
A quest'ordine non si poteva far altro che fermarsi, perché Weiss era sottotenente. Il biondino avvampò di rabbia, ma ubbidì. C'era di mezzo la disciplina militare e il grado è grado. «Comandi, signor tenente», mormorò già sull'attenti. «Lei deve sapere, signor segretario», disse allora Weiss, «che proprio in questo momento si è deliberato che d'ora in avanti la società dello stucco continuerà la sua attività come società segreta. È stato anche eletto il nuovo presidente». I ragazzi gridarono esultanti:
«Evviva Colnai!»
Solo Barabash oppose con scherno un polemico: «Abbasso Colnai!» Weiss continuò: «Se il signor segretario intende serbare il suo posto, deve giurare con noi di mantenere il segreto, perché se il professor Ratz viene a sapere che...» Ma in quel momento Nemecek intravide Gereb che tornava ad aggirarsi fra le cataste del legname. «Se Gereb riesce ad allontanarsi, tutto è finito», pensò. «Addio fortezze e addio campo». Se invece Boca, parlando col traditore, riuscisse a ridestarne la coscienza, chissà che non possa pentirsi. Per poco il biondino non si mise a piangere per la stizza. Interruppe la tiritera di Weiss dicendo: «Scusi, signor presidente, ma io non posso, non ho tempo, devo andarmene». Weiss gli domandò con severità: «Forse lei, signor segretario, ha paura? Ha paura che se ci scoprono tocchi anche a lei una punizione?» Ma Nemecek non lo ascoltava più. Tutta la sua attenzione era rivolta a Gereb che, appiattito fra le cataste di legname, certo aspettava che i ragazzi se ne fossero andati da un'altra parte per svignarsela dal campo inosservato. Quando capì tutto questo, Nemecek piantò in asso la società dello stucco, si abbottonò la giacchetta e via come un fulmine, attraversato il campo, uscì dalla porticina. L'assemblea ammutò lì. Nel gran silenzio, il presidente scandì con solennità: «I signori soci hanno potuto vedere quale sia stato il contegno di Ernesto Nemecek. Dichiaro che Ernesto Nemecek è un codardo». «Benissimo!» disse in coro l'assemblea. Colnai, urlando, aggiunse: «È un traditore!» Richter domandò la parola e, tutto eccitato, disse: «Propongo che il vile fellone, il quale ha abbandonato la società nel momento del pericolo, sia destituito dalla carica di segretario, sia espulso dalla società dello stucco e che il suo nome sia scritto nei verbali segreti fra i traditori». «Bene, giusto!» urlarono in coro i soci. Il presidente allora, in un silenzio impressionante, pronunciò la sentenza: «L'assemblea generale della società dello stucco dichiara che Ernesto Nemecek è un codardo traditore. In conseguenza di ciò, egli è destituito dalla carica di segretario ed espulso dalla società stessa. Signor protocollista...» «Presente», scattò Lezik. «Metta a verbale che Ernesto Nemecek è stato dichiarato traditore e che il suo nome deve essere scritto con le iniziali minuscole». Un mormorio corse nell'assemblea, perché secondo gli statuti questa era la punizione più grave. I soci si raggrupparono intorno a Lezik, il quale subito si sedette a terra e, appoggiando sulle ginocchia il quaderno da un soldo, che era poi il libro dei verbali della società, vi scrisse con grossi scarabocchi: «Ernesto Nemecek è un traditore». Così Nemecek fu radiato, perdendo anche l'onore dalla società dello stucco. Intanto Ernesto Nemecek correva verso via Kinitz, dove al pian terreno di un modesto caseggiato abitava Boca. Infilò il portone conosciuto e per poco non investì lo stesso Boca che stava uscendo. «Ma guarda», disse il capitano non appena riavutosi, «e che cosa vieni a fare qui?» Nemecek, ansando, gli raccontò ciò che aveva scoperto, senza mai smetter di tirar Boca per la giacca perché affrettasse maggiormente il passo, e così, presto, corsero insieme verso il Grund. «Tu, proprio tu, hai visto e sentito?» domandò Boca mentre correvano. «Sì, visto e sentito. E Gereb c'è ancora. Se facciamo la svelta, lo troviamo.» Vicino alla clinica dovettero fermarsi. Il povero Nemecek fu colto da un assalto violento di tosse. Dovette appoggiarsi contro il muro e disse: «Vai, vai tu, corri tu solo, io devo tossire un po'.» E continuava a tossire forte forte. «Sono molto raffreddato», disse poi a Boca, che non voleva staccarsi da lui. «Ho preso freddo all'orto botanico. Il bagno nel laghetto non sarebbe stato niente, ma nella serra l'acqua della vasca era molto fredda, e già quando c'ero dentro sentivo certi brividi.» Dopo svoltarono in via Pal, ma proprio mentre giravano l'angolo, la porticina dell'assito si aperse e ne uscì in fretta Gereb. Nemecek afferrò repentinamente Boca ad un braccio. «Eccolo là!» Boca si mise una mano in imbuto sulla bocca e lanciò un richiamo che squillò forte nella strada silenziosa.
«Gereb!»
Gereb si fermò e si voltò, ma nel vedere Boca diede in una gran risata e, sempre ridendo, s'allontanò verso la grande circonvallazione. Quella risata beffarda echeggiò stridula fra le case di via Pal. Gereb si burlava di loro due. Essi rimasero come inchiodati all'angolo della strada, finché Gereb non scomparse dalla loro vista. Crollava tutto. Pure non si scambiarono neanche una parola, e si avviarono proprio adagio adagio verso la porticina del campo. Giungeva dall'interno il chiasso allegro dei ragazzi che giocavano a palla, e alte grida squillanti, i soci della società dello stucco che gridavano le viva al loro nuovo presidente. Nessuno lì dentro sospettava che forse quel territorio non apparteneva più a loro. Quel lembo di terreno, arido, incolto, irregolare, accidentato della città di Budapest, quello spiazzo rinchiuso fra due caseggiati d'affitto, rappresentava per la loro anima ingenua la prateria americana la mattina, il pomeriggio il grande bassopiano magiaro, quando pioveva il mare ed inverno il polo nord. Sì, sì, un sicuro amico che per divertirli mutava d'aspetto, assecondando le fantasie. Ebbene, forse quel territorio non apparteneva più a loro. «Lo vedi?» disse Nemecek. «Non sanno ancora nulla di quel che è successo.» «Non lo sanno», mormorò Boca sconsolatamente, chinando il capo. Nemecek, tuttavia, contava ancora sull'acume di Boca. Non disperava fin tanto che era vicino a quel forte e calmo e assennato amico, ma si spaventò davvero quando vide brillare negli occhi di Boca la prima lacrima, e soprattutto quando sentì che il capitano, proprio lui, diceva tristemente, con voce che tremava: «E ora, che cosa possiamo fare, noi?» Il giovedì sera, erano passati due giorni, sceso da poco il crepuscolo sull'orto botanico, le due sentinelle del ponte di legno impugnarono le armi all'avvicinarsi di un'ombra, e una di esse gridò:
«Presentata!»
Entrambe sollevarono le lance, e le punte inargentate brillarono al primo pallido raggio lunare. Il saluto era fatto in onore di Franco Hack, il capo delle camicie rosse che stava attraversando il ponte alla svelta. «Ci sono tutti?» chiese alle sentinelle. «Sì, signor capitano. Anche Gereb?» «È arrivato per primo, signor capitano.» Il capo salutò senza dire altro, e le sentinelle sollevarono di nuovo le lance. Così facevano il saluto quando erano armati gli uomini di Franco Hack. Le camicie rosse erano già tutte riunite nella radura dell'isoletta, e quando arrivò il capo, il maggiore dei pastor gridò «Presentata!» E tutte le lance, le cui punte erano coperte di stagnola, si levarono sopra le teste dei ragazzi. «Facciamo presto!» disse Franco Huck dopo aver ricambiato il saluto. «Sono un po' in ritardo. Mettiamoci subito al lavoro e accendete la lanterna». Era proibito accendere la lanterna fino a che il capo non fosse sul campo. Se la lanterna era accesa, voleva dire che Huck si trovava sull'isola. Il minore dei pastor si incaricò lui di fare da lampionaio, e le camicie rosse si accoccolarono intorno a quell'esiguo lume. Nessuno apriva bocca. Tutti aspettavano la parola del comandante, che domandò: «Nessuno ha rapporti da farmi?» Si fece avanti Zebenik. «Io». «Avanti, che c'è?» «Io devo riferire che dal nostro arsenale è scomparsa la bandiera rossa e verde che il signor capitano portò via come bottino di guerra ai ragazzi di Via Pal». Il comandante corrugò la fronte. «E di armi non ne mancano?» «No. Come custode dell'arsenale, io non appena arrivato mi sono dato premura di ispezionare le asce di guerra e le lance. Tutto a posto. Mancava solo la bandiera. Qualcuno deve averla rubata». «Hai notato se c'erano orme sul terreno?» «Sì, come ogni sera, anche ieri avevo cosparso l'interno del castello di sabbia finissima, e oggi, esaminando il terreno, ho visto una piccola orma, ripetuta più volte, dalla fenditura all'angolo dove si trovava la bandiera, e poi viceversa. Fuor di lì ho perduto le tracce, perché il terreno diventa dopo duro ed erboso». «Orme di piede piccolo?» «Sì, più di quello di Vendauer, che pure ha il piede più piccolo di tutti noi». Subentrò un profondo silenzio. «Qualche estraneo è penetrato nell'arsenale», disse il capo, «e si tratta senza dubbio di uno dei ragazzi di Via Pal». Un mormorio si diffuse fra le camicie rosse. «La mia supposizione si basa sul fatto», seguitò Huck, «che se fosse entrato un qualsiasi altro ragazzo, avrebbe preso almeno una delle armi. Invece è stata portata via soltanto la bandiera. Ritengo perciò che quelli di Via Pal abbiano incaricato uno dei loro di riprenderla. Ne sai niente tu, Gereb?» Dunque, Gereb era considerato come una spia regolare. Il ragazzo si alzò e disse: «Non so nulla». «Va bene, puoi sedere. Indagheremo. Ma adesso veniamo alle nostre faccende. Tutti sapete quale onta abbiamo dovuto subire l'altro giorno. Mentre eravamo qui, nella nostra isola, i nemici hanno inchiodato un foglietto rosso su quell'albero. Non siamo riusciti ad agguantarli perché sono stati abilissimi nella ritirata. Che cosa abbiamo fatto noi? Una gran corsa dietro due ragazzi che non c'entravano per nulla fino al villaggio degli impiegati. Soltanto al villaggio degli impiegati abbiamo potuto appurare che quei due scappavano senza alcun motivo, come del resto senza alcun motivo li inseguivamo noi. Il foglio rosso lasciato qui è, ripeto, un'onta per noi ed esige vendetta. Abbiamo rimandato le operazioni per l'occupazione del campo fino a tanto che Gereb non avesse esaminato il terreno come si deve. Adesso Gereb ci farà il rapporto e poi fisseremo la data della battaglia per il Grund». Franco Huck fissò Gereb e gli disse: «In piedi». Gereb tornò ad alzarsi. «Sentiamo il rapporto. Che cosa hai concluso?»
«Io...» cominciò imbarazzato il ragazzo. «Io penso che si potrebbe conquistare l'area anche senza combattere. Mi è venuto un certo scrupolo, riflettendo che anch'io una volta ero con loro. Mi spiacerebbe essere proprio io la cagione. Insomma, sono riuscito a corrompere lo slovacco che fa la guardia al terreno. Ora lui ha detto che li caccerà via di lì. Di lì per...» La parola gli si strozzò in gola. Impossibile continuare sotto lo sguardo di Huck, fattosi d'un tratto imperioso. E Huck prese per di più a parlargli con quella sua voce vibrante e insieme profonda che faceva tremare i ragazzi tutte le volte che egli era irritato con loro. «No», disse,
Tu non hai un'idea di quel che siamo noi. Noi, camicie rosse. Non è nostra abitudine corrompere o contrattare. Se non ce lo danno con le buone, glielo prenderemo con la forza. Non abbiamo bisogno né dell'aiuto dello slovacco, né d'altri per cacciarli via. Al diavolo! Che metodi sleali sono mai questi? Tutti tacevano e Gereb abbassò la testa. Franco Hack si levò in piedi. «Se sei un pauroso, vattene a casa tua!» scandì mentre i suoi occhi mandavano lampi. E Gereb in quel momento si spaventò assai, perché se le camicie rosse lo mandavano via, allora davvero non avrebbe più saputo dove andare. Alzò dunque la testa e tentò di assumere un tono spavaldo. «Non ho paura, io!» protestò. «Sono con voi e rimango con voi. Vi do la parola d'onore d'esservi fedele.» «Va bene», disse Hack, ma gli si leggeva nel viso che non aveva eccessiva simpatia per il disertore. «E se vuoi proprio essere dei nostri, devi giurare di ubbidire alle nostre leggi.» «Sono pronto», rispose Gereb con un sospiro di sollievo. «Allora, qua la mano», e si strinsero la mano. «Da questo momento», proseguì il capo delle camicie rosse, «avrai il grado di sottotenente. Zebenig ti darà una lancia e un'ascia e scriverà il tuo nome nell'elenco segreto. E adesso bada bene a quel che ti dico. L'attacco non lo possiamo rimandare più oltre. Nel pomeriggio di domani ci riuniremo di nuovo qui a consiglio e fisserò il giorno. Metà dei nostri penetreranno dalla via Maria e occuperanno le fortezze. L'altra metà della truppa farà irruzione dalla porta di via Pal che tu avrai lasciato aperta, e sarà questa seconda metà a scacciare i nemici dallo spiazzo sgombro. Se per caso essi si rifugiassero fra le cataste di legname, i nostri li attaccheranno dalle fortezze. Ci occorre assolutamente un campo da gioco, e ce lo conquisteremo a qualunque costo.
Evviva!
Gridarono insieme tutte le camicie rosse balzando in piedi e levando alte le lance. Il capo impose silenzio con un gesto. «Devo domandarti ancora una cosa», disse poi a Gereb. «Credi che i ragazzi del Grund sospettino che sei dei nostri?» «Non direi», rispose il neo sottotenente delle camicie rosse, «anche se qualcuno di loro è stato qui la sera del biglietto rosso, non può avermi riconosciuto nell'oscurità. Sicché... puoi andare tranquillamente al campo domani nel pomeriggio?»
«Certo.»
«Non sospetteranno di nulla?»
«Di nulla.»
«E anche avessero dei sospetti, nessuno oserà fiatare, perché tutti hanno paura di me. Non ce n'è uno che abbia coraggio.» Una voce acuta lo interruppe.
«Ce n'è, invece!»
Si guardarono intorno. Franco Hack domandò stupito. «Chi ha parlato?» Non ci fu risposta. Si fece sentire da capo la voce acuta.
«Ce n'è! Sì, ce n'è!»
Stavolta si poté capire che la voce proveniva dalle fronde del grosso albero, e subito dopo i rami cominciarono a scricchiolare. Qualche cosa stava frusciando in mezzo al fogliame. Un attimo ancora, ed ecco un ragazzo biondo piombare sulla radura.
Barbara Valurin ha letto I ragazzi della via Pal di Ferenc Molnar, a cura di Fabiana Carovolante e Anna Antonelli, il terzo anello @rai.it. La lista dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.